Va bene, scusate il ritardo. Il ritardo è stato dato un po' perché provavamo a collegare il proiettore, ma non ci riusciamo. Quindi rimaniamo al vecchio modo, che non è mai così brutto, al vecchio modo del libro, non al video. E quindi usiamo la Bibbia per leggere, come, anche per chi non ce l'ha non c'è problema, perché tanto, come sapete, io leggo e rileggo e cerco di leggere il più piano possibile, di ripetere, quindi anche chi non ha la Bibbia non abbia problemi. Prima però di iniziare, cioè prima di leggere questo benedetto capitolo 4, il famoso racconto di Caino e Abele, ci soffermiamo su un documento che è uscito, però sarò bello, ma non troppo. Okay. Allora, ci fermiamo su un documento di cui non so se vi ho già parlato, ma che può essere molto utile per noi e soprattutto per gli operatori pastorali e catechisti, ma credo per tutti coloro che frequentano la scuola della parola. Questo documento è scritto dalla Pontificia Commissione Biblica e si intitola Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, documento pubblicato nel maggio, mi pare, 2014, sì, maggio 2014, quindi è proprio recentissimo, e si preoccupa di spiegare qual è il criterio per la Chiesa Cattolica dell'ispirazione e della verità nella Scrittura, che è sempre un problema, Credo che tutti lo viviamo un po' come problema, non solo per chi insegna scienze naturali e deve spiegare, da scienziato, da studioso, deve spiegare l'evoluzionismo o tutto ciò che è inerente, e dall'altra parte, da credente, deve cercare di concepire la creazione e ciò che sta sotto. Ma credo per tutti, perché capire che cosa è vero nella Scrittura, e questo è importante. Ma è fondamentale capire il concetto di verità nella Scrittura. E allora non è che ci fermeremo su tutto il documento, perché come vedete è un po' grossetto, hanno tempo per scrivere, ma noi non abbiamo tempo per leggerlo tutto. Ma ci fermiamo sui primi due capitoli di Genesi, perché ci sono delle cose che credo siano fondamentali per noi. Sono solo due paginette, leggeremo tutto, consumiamo probabilmente un po' la prima ora su questo. Ma anche perché, siccome non voglio essere mandato a rogo, anche nel 2014, ciò che ho detto nelle volte scorse, non sempre così pacifico, e lo capisco, è detto dalla Pontificia Commissione Biblica. E non perché io sapessi che cosa loro stavano facendo, ma siccome chi lavora in questa commissione, che è una parte, per chi non lo sapesse, è una parte della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi non è che sono quattro teologi che si mettono insieme a dire, o quattro biblisti che si mettono insieme a dire qualcosa secondo le loro idee, ma sono sotto l'egida della Congregazione della Fede. Quindi, sebbene questo non sia normativo per la fede, perché è un documento di una commissione, però fa il punto sul cammino della Chiesa, che la Chiesa ha fatto fino ad oggi. E allora leggo, cerco di essere il più teatrale possibile per non farvi annoiare, visto che non c'è il video, però ci provo. Le prime pagine della Bibbia che contengono i cosiddetti racconti della creazione attestano la fede nel Dio che è origine e meta di tutto. Genesi 1-2 hanno questo come obiettivo: Dio è l'origine e la meta di tutto. In quanto racconti della creazione, essi non illustrano come abbia avuto principio il mondo e l'uomo. Vi chiedo su questo di pensarlo bene, di ascoltarlo bene, di rifletterci bene. Non hanno l'obiettivo, non illustrano il come abbia avuto origine il mondo e l'uomo. Non la modalità da cronaca. Ci siamo già fermati tante volte, ma adesso è la commissione biblica che ne parla. Bensì parlano del creatore, fanno la fotografia al creatore e ne illustrano il suo rapporto con la creazione e con la creatura. È tutt'altro. Una cosa è il come, una cosa è dire il fondamento, cioè un rapporto che si instaura. si producono sempre grandi malintesi. Molto attuale questo, i malintesi sono ancora presenti, eh? Si producono sempre grandi malintesi quando questi testi dell'antichità vengono letti secondo la prospettiva moderna. Mettere domande inopportune a un testo antico che non rispondeva a quelle domande, non rispondeva a quale, come è nato il mondo. Non interessava l'antico come è nato il mondo, interessava da chi dipende il mondo, e allora lo racconta secondo la formula del mito, ne abbiamo già parlato, cioè un racconto semplice in cui si illustrano verità enormi. Ma bisogna dirlo in modo semplice, perché altrimenti una verità che è già difficile per sé, se viene detta in modo difficile, diventa ancora più ermetica. E allora è necessario dirlo in modo semplice. Considerandoli, il grande malinteso è questo, e chiedo a ognuno di sentire come propone questi testi, lo dico a catechisti, a operatori pastorali, eccetera, eccetera. Il malinteso consiste nel affermare come sia stato prodotto il mondo e l'uomo. Vedete come ritorna questo testo su quel come, su cui anche noi ci siamo fermati. Il malinteso nasce quando noi prendiamo quei racconti come una descrizione del come, perdonate la ripetizione. È necessario contrastare tale lettura. Pensate, la Pontificia Commissione Biblica, è necessario contrastare, cioè opporsi a una tale lettura sul come è nato il, sulla creazione, come è nato il mondo, per rispondere più adeguatamente all'intenzione dei testi biblici, senza dunque porre le loro asserzioni, udite udite, in concorrenza con le conoscenze delle scienze naturali del nostro tempo. Pensate? Non bisogna entrare in concorrenza. Non se è vero quello, non è vero l'altro. Perché abbiamo percorsi, come si dice tecnicamente, epistemologici diversi, differenti. Cioè, la Bibbia ha l'intenzione di parlare del creatore e dell'uomo, quindi della fede e del loro rapporto. La scienza non deve parlare del creatore. Non è nel suo statuto, deve parlare di che cosa è la natura, quali regole la governano, e cerca di tornare indietro a capire come ha funzionato. Queste, cioè le scienze naturali, siete stanchi?
No,
non ancora. No, perché so che leggere così stanca un po', ma sto cercando, prego.
La scienza parla dell'evoluzione.
Sì, ecco. Sì. Infatti adesso ci dirà. Queste, cioè le scienze naturali, col loro trattato, non sopprimono la pretesa della Bibbia di comunicare la verità. Diranno due verità o due sfaccettature della verità. La Bibbia prova a dire da che cosa dipende tutto. Abbiamo visto, vi ricordate? Dio il settimo giorno si siede, si riposa e lascia che la creazione continui, ha dato l'input alla creazione. È come, perdonatemi, una madre che partorisce dopo 9 mesi di gestazione il figlio e al taglio del cordone ombelicale sta facendo quello che ha fatto Dio, cioè riconosce nel figlio un'altra identità che dovrà curare, dovrà assistere, dovrà portare avanti, dovrà far crescere, ma è diversa da lei. Quel bambino continuerà a crescere anche se lei, questo lo sappiamo nella nostra esperienza, anche se lei lo rifiuta, continuerà per altre strade. Vedete come anche il racconto biblico, che non è un racconto da favola e non è neanche un racconto così imbecille come abbiamo visto, anzi tutt'altro, ha una valenza anche antropologica enorme, sta facendo proprio vedere che non c'è il Dio creatore come un burattinaio che muove la creazione, invadendo lo spazio che lui stesso ha deciso per la sua creatura. Tutt'altro, ha dato questo input, quindi ha dato all'uomo, per andare con le scienze naturali, ha dato all'uomo l'intelligenza per poter comprendere come funziona questo mondo. Qualche giorno fa parlavo con una persona e mi ha detto: sì, ma gli scienziati credono di scoprire l'acqua calda quando scoprono, ad esempio, la legge di gravità. Ma la legge di gravità c'era già,
certo.
Infatti si chiama scoperta, cioè solo che riesco a comprendere quali sono. Ma questa è la bellezza dell'intelligenza umana: riuscire a capire ciò che non sembrava chiaro, a un certo punto si capisce. E da credenti direi senza andare proprio sulla forza di gravità, ma da credente riusciamo a capire come Dio stesso offre la possibilità all'uomo di scoprire ciò che lui ha posto all'interno della creazione. Lo ha posto, se vogliamo, in nuce, quasi in germe. E ricordate che l'idea del germe, l'idea del seme, è un'idea che riprenderà Gesù nel Vangelo. Il regno di Dio è il seme che deve essere fatto crescere, che cresce pian piano. E i racconti della creazione questo lo attestano: c'è stato un seme messo da Dio. Non così poco, eh. Il primo racconto della creazione, continuo con la lettura, perché ci chiarisce molte cose. Il primo racconto della creazione, Genesi 1, 2, 4, vi ricorderete, il grande inno dei sette giorni, è proprio mediante la sua struttura ben ordinata. Quando l'ho letto la prima volta ho fatto così, ho indovinato, perché ricordate quanto vi ho detto questo dell'ordine? Ma loro stessi lo dicono. Attraverso questa struttura ben ordinata, non dice come il mondo è divenuto. Primo giorno, poi mezzanotte, secondo giorno, mezzanotte, terzo giorno. Ma perché e con quale scopo esso è così com'è? Non come, ma lo scopo. E vi ricorderete, i racconti hanno anche delle strutture diverse. Nel primo racconto di creazione l'uomo arriva per ultimo, l'ultima creazione, prima gli è stato preparato tutto e poi arriva l'uomo. Nel secondo racconto non sono in competizione, stanno facendo vedere angolature differenti del rapporto tra Dio e l'uomo, della sua attenzione verso l'uomo. Nel secondo racconto l'uomo era il primo, la prima creatura, poi tutto il resto. Ultima creatura a compimento, ricorderete, Isha, la donna. In questo, tra Adam e Isha, questo non l'avevamo detto l'altra volta, ma lo riprendiamo perché più ci si riflette, più ci si ricorda, la creazione è fatta perché la creazione stessa sia di aiuto alla relazione tra Ish, il primo, e Isha, che è l'ultima. E ancora una volta, vedete come le due parti di questa relazione dell'umano devono entrare in relazione non come... come si chiamano quegli uccelli? Gli indivisibili. Come si chiamano quegli uccellini? Inseparabili. Che rimangono da soli e non si possono separare. Tutt'altro. Devono entrare in correlazione con questa creazione. In modo poetico, e anche su questo ci siamo fermati, adottando le immagini della sua epoca, l'autore di Genesi 1:1, eccetera, mostra che Dio è l'origine del cosmo e dell'uomo. Vedete come sta ripetendo sempre la stessa cosa? Ma ce l'ha detto, perché questo è il grande malinteso. Divento un po' antipatico. Questo è il grande malinteso ancora oggi. E ancora oggi nella comunità credente. Ancora oggi nel catechismo fatto oggi. Ancora oggi nell'insegnamento della religione fatta oggi, mi permetto, visto che mi era stato chiesto, anche nella omelia. Non per tutti, certo, stiamo parlando un po' in generale, sappiamo bene che ci sono grandi distinguo, ma essere credenti oggi significa rimanere ai tempi di ciò che dice la Chiesa. Chi continua a... Io ho avuto una maestra di catechismo quando ero in prima e seconda elementare che aveva 72 anni, una persona che aveva studiato tantissimo, ma aveva studiato catechesi lei stessa a suo tempo, e l'aveva studiato da giovane, perché è una persona consacrata, l'aveva studiato da giovane, ma dopo 50 anni che faceva catechesi diceva le stesse cose che aveva imparato da giovane, ma la Chiesa aveva camminato, era andata avanti. Adesso so, con tutto il rispetto, con grande amore, anzi anche con un ringraziamento enorme a chi fa catechesi ed è avanti negli anni, ma ve lo chiedo per favore, aggiornate ciò che sapete. È un segno di fede nella Chiesa, è un segno di sentire la Chiesa madre che ha camminato rispetto a quando noi eravamo giovani, anche quando io ho solo 36 anni, si sta camminando. E questo è un documento che detto 50-60 anni fa, diciamo che qualcuno avrebbe tremato. Queste cose, non parlo di 80, ma anche 50 anni fa, appena anche dopo il concilio, qualcuno avrebbe tremato. perché si sta dicendo chiaramente attenzione alla storicità dei testi. Attenzione, se prendiamo i testi come storici abbiamo fallito non come catechisti ma come credenti, perché la nostra fede si sta basando su cose che neanche la Chiesa crede più. Non mi sono espresso bene, che la Chiesa sta maturando, cioè lo Spirito ci sta aiutando a capire cose che quelli prima di noi hanno messo il seme perché noi le capissimo, e noi dobbiamo essere credenti maturi e intelligenti per prendere questa è l'eredità. Ricordate Paolo quando dice vi ho trasmesso il deposito della fede? Quel deposito non è ammuffito e sedimentato, calcareo, tutt'altro, è un deposito vivo che pian piano appunto stiamo maturando. Quindi ve lo chiedo, se non è possibile chiedete ai vostri parroci come catechisti, compratelo, questo costa 10 euro, da soli no, da soli non c'è bisogno di comprarlo, cioè ognuno che se ne compri uno, ma almeno uno per le comunità, e cerchiamo di leggerlo perché è utile, perché noi maturiamo. Il titolo è Pontificia Commissione Biblica, Ispirazione e Verità della Sacra Scrittura, ma poi lo lascio qua così per chi vuole lo guarda. Si tratta tutti gli ambiti della scrittura vengono toccati. Per esempio, uno interessante, credo, per le comunità, poi continuiamo a leggere perché ci sono altre cose interessanti, ma una delle cose utili, credo, per molte comunità è la trattazione sul Cantico dei Cantici. Spiega qual è l'ispirazione e la verità all'interno di questo Cantico dei Cantici, che comunque è un testo difficile, è un testo in cui entrare con calma, dove c'è una storia anche del testo che è notevolmente diversa da quella che pensiamo. Ma non voglio anticipare troppo, però per dire, è un documento utile perché fa il punto su questi due criteri, ispirazione e verità, oggi nel 2014. Quindi è un punto saldo, deve essere. Gli elementi principali dell'esistenza umana sono al centro del racconto di Genesi 1, che raggiunge il suo culmine nell'affermazione antropologica che l'uomo è immagine di Dio, cioè suo luogotenente della creazione. Anche questo lo abbiamo ripetuto quasi come ossessivo, però vedete, lo ripetono in poche parole, perché poi i documenti hanno questa di caratteristica, come sempre, che sono cesellati in poche parole, in due paginette devono dire molto. Quindi noi adesso questo lo capiamo molto più se l'avessimo letto il primo giorno, credo e spero. Se la scuola della parola è stata utile, questo ci aiuta ad entrare un po' meglio in queste affermazioni, che sono lapidarie ma che sotto hanno tanto. La prima opera di Dio creatore è, secondo il racconto, il tempo. Ricordate? Separa luce e tenebre per dividere giorno e notte. La luce e il giorno. La luce la chiama giorno e le tenebre le chiama notte. Il tempo, scusate. Ma con ciò non si descrive davvero che cosa sia il tempo. Non è un trattato filosofico, teoretico, in cui si descrive il tempo. Parla solo di questa divisione, perché l'uomo dovrà essere posto nel tempo. Fin dalla prima opera è indirizzata all'uomo, è indirizzata all'antropologia. Mediante la distribuzione delle diverse opere della creazione in 6 giorni, non si vuole affermare, di nuovo udite udite, come verità da credere. Mi ricordo questo documento, lo preparavano mentre io ero in quei 3 anni a Roma, no? E ogni tanto i professori che avevo, che hanno partecipato a questo, si incontravano al biblico. E mi ricordo che non sempre erano tutti ciu-ciu-ciu-ciu, amore mio. C'erano delle frasette come questa, come verità da credere, che sono rivoluzionarie. Cioè su cui si riflette, si parla, si chiede il permesso, ci sono commissioni, la commissione dogmatica che ha parlato solo di questa per mesi, solo per inserire questo, cioè come verità da credere. Siamo in un documento in cui si parla di verità nella scrittura. Che il mondo abbia preso forma realmente in 6 giorni, non è verità da credere, lo sta dicendo il documento, che il mondo in 6 giorni, mentre nel 7° giorno Dio si sia dedicato al riposo, ma si intende, occhio, ma si intende comunicare piuttosto che esiste un ordine e una finalità nella creazione. Cambia tutta la prospettiva, la cambia tutta. E direi che ci fa vivere questo racconto creativo immersi in quel racconto. Ancora una volta, non è qualcosa pensata per la gente di allora, pensata come monumento storico da guardare e basta, dicendo beati loro che l'hanno capito, tutt'altro. Essendo un racconto che parla dell'ordine, ci sta mettendo dentro. Qual è l'ordine che noi oggi favoriamo nella creazione? L'uomo può e deve inserirsi in quest'ordine. Ho bruciato quello che dovevano dire, non ricordavo, c'era questo che ho detto prima io. Vabbè. L'uomo può e deve inserirsi in questo ordine per riconoscere nel passaggio dal lavoro al riposo che il tempo strutturato da Dio gli consente di comprendersi come creatura che deve la sua esistenza al creatore. Chiaro questo, no? L'uomo stesso è inserito in questo ambito. E allora quei racconti comunicano, secondo un ordine, secondo una poesia, eccetera, 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 che tu stesso, lettore, sei inserito in questo ordine creativo. A te poi, come scienziato, come teologo, come credente, come eccetera, eccetera, capire qual è il tuo ruolo, come approfondire, come riconoscere meglio, secondo il tuo carisma, questo ordine. Quindi il lavoro che fa anche lo scienziato, a meno che non sia malfidato, ma vabbè, questo lo facciamo noi credenti, essere malfidati su alcune cose, lo possono fare anche gli scienziati, ma lo scienziato stesso quando ricerca, pensate, tutto lo studio dell'essere umano, tutto lo studio, non so come si chiama, chirurgico, come si chiama, anatomico, tutto lo studio anatomico, cavoli, pensate quando qualcuno guarda il corpo e dice, questa è una macchina, è molto meglio di una macchina, è una perfezione. Vedete, anche in questo si sta entrando all'interno di questo ordine creativo. Poi, come direbbe Tottino, non sempre perfetta, vero? Almeno tu hai lavoro, perché se fosse sempre perfetta saresti... Mediante le singole opere della creazione viene mostrato che cosa sia la creazione e quale sia il suo scopo. Ecco perché ne dice alcune e non ne dice altre. Non parla di come sono stati formati o di che giorno sono stati formati gli insetti. Perché mancano gli insetti? Perché dice solo della botanica, ricordate, quella tripartizione un po' primordiale di germogli spontanei, erbe che producono seme? Non gli interessa fare, non lo sapeva neanche, siamo sinceri. L'autore antico non lo sapeva, era antico, anzi sapeva anche troppo per la sua antichità, per il suo tempo. Ma prova a mettere, ricordate quella ossessiva frase ripetitiva, secondo la sua specie, secondo la sua, secondo la loro... Era appunto il fatto che lui continuava a dirci, guardate che ciò che è stato creato con ordine, e con un ordine molto preciso, non a caso. E questo ordine preciso è voluto, non è casuale. Perciò, ricordate, serve che tu capisca qual è l'ordine, anche nel rapporto con la creazione e nel rapporto con l'altro, con quello che ti è simile. Tutta la narrazione, come è stato già detto, è orientata all'uomo. Sia nel primo, dove l'uomo è ultimo, sia nel secondo racconto, dove l'uomo è il primo. Su questo avevamo detto... Mi permetto di ripetere, ma ogni tanto credo che possa essere utile ritirare le fila, sì, sì, guardando insieme. Ricordate quando avevo detto degli animali? Anche lì il narratore li fa una tripartizione. Animali domestici, no, parlava di bestiame, che avevamo detto che erano gli animali amici dell'uomo, che danno qualcosa all'uomo, a partire dal cane fino alla gallina, dalla mucca fino al cavallo. Uno zoologo si metterebbe le mani nei capelli, le ripartizioni da fare sono queste, non hanno alcun senso, è vero, non hanno alcun senso a livello zoologico, ma dobbiamo pensarle riferite all'uomo, amici dell'uomo, altri animali, cioè i rettili, nemici dell'uomo, le bestie feroci, le bestie selvatiche, vedete come anche nelle ripartizioni è tutto orientato all'uomo, eh? Così il racconto della creazione non cerca di dare una definizione fisica della categoria di spazio, prima ha parlato di tempo, adesso parla di spazio, ma di presentarlo come spazio di vita per l'uomo, ancora una volta. Quindi un racconto certo teologico, ma anche orientato all'antropologia, orientato completamente all'uomo. il cosiddetto incarico di dominare la terra, su cui ci eravamo fermati, ricordate, è una metafora che esprime la responsabilità dell'uomo per lo spazio di vita che gli è destinato insieme agli animali e alle piante. Ricordate, anche questo avevamo detto, deve vivere insieme. E il fatto che ci sia stata quella famosa dieta bipartita era proprio questo il criterio. Si può vivere insieme in questo mondo, anzi è necessario vivere insieme in modo ordinato, dove la dieta non era normativa, a meno che uno non abbia il colesterolo alto, allora sempre dal solito Totino andiamo per chiedere. Oggi Totino ce lo conta un po', ma
siamo...
Come?
Sì,
allora anch'io devo andare. I due testi di origine, i due testi di origine introducono l'insieme canonico della Bibbia ebraica e più largamente la Bibbia cristiana. Introducono, vi ricordate, questo lo avevamo detto, non sono i testi più antichi, ma sono anzi probabilmente dei testi medio-moderni, cioè del VI, V secolo avanti Cristo. Gli ultimi, vi ricordo, gli ultimi testi dell'Antico Testamento sono del II secolo avanti Cristo. Per esempio il libro del Siracide, il libro della Sapienza. Ma sono, come dire, moderni, sono recenti. E il fatto che siano recenti serve appunto a metterli come grande introduzione, come grande prefazione di questo libro biblico. Usando immagini diverse, essi cercano di enunciare una medesima verità. Il mondo creato da Dio è un dono e il progetto divino adimira il bene dell'uomo, come risulta tra l'altro dal frequente ricorso all'aggettivo buono. Vi ricordate? Era cosa buona, no? Come traduciamo. L'umanità è così situata in un rapporto di creazione nei confronti di Dio. Il dono originario e gratuito del creatore sollecita la risposta dell'uomo, e poi il documento continua con il decalogo e i libri storici, eccetera eccetera. Lo ripeto, scusate, ma oggi mi sento un po' da predicatore e lo devo dire e lo devo ripetere. Vi chiedo, e mi chiedo anche io, ma me lo chiedo a me a nome di tutti, a volte scappa il telefono, non fa niente, non c'è problema. Allora, ve lo chiedo
di acquistarlo.
No, non solo di acquistarlo, ma la grande problematica, vi chiedo un attimo d'attenzione, la grande problematica che, grazie a Dio, c'è nei catechisti, perché vuol dire che si ha coscienza, come spiego ai bambini. Vi chiedo di fare un passo indietro rispetto a questa domanda. Prima di pensare come lo spiego ai bambini, pensiamo di chiederci come faccio a capirlo io. Questo è il grande primo passo che dobbiamo fare su tutte le cose. Chi è stato insegnante di qualsiasi materia sa bene che se non sa una cosa e cerca di spiegarla, gli alunni capiscono subito che non la capita lui per primo, lei per prima. Ieri c'era una professoressa di matematica, facevamo l'esempio. È complicato spiegare un'equazione quando uno non sa che cosa è. La puoi anche leggere, puoi anche leggerla nella formula che è scritta nei libri, ma quando qualcuno ti fa una domanda di approfondimento e tu non l'hai capita, salta tutto. Questo è una missione fare i catechisti, è una missione fare gli insegnanti di religione, è una missione fare i credenti. Se vogliamo trasmettere il deposito della fede come la Chiesa ce lo sta trasmettendo, è necessario che ci accordiamo. Questo, almeno in questo capitolo, questo è il là per la Chiesa cattolica, per i credenti cattolici, dal 2014 in poi. Bisogna accordarsi a questo.